Modem.
Il viaggio a Cuba è una opportunità storica.
Perché reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo yanqui, piensa que Cuba no podrá resistir.
De tu querida presencia.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. This is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people, and for me to lay out my vision for a future that's brighter than our past.
Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo.
La brisa, con soles de primavera.
Il presidente incontrerà privatamente i dissidenti.
Uno dei momenti più attesi è l'incontro con il presidente cubano Raúl Castro, con in agenda commercio e riforme politiche.
La vita si ferma per quell'attimo di storia, nessuno parla o lavora per godersi il momento.
In Cuba il socialismo lo forjamos los cubanos en autentica y eroica lucha.
A Cuba è giunto il momento dei grandi discorsi. Parliamo logicamente della visita del presidente USA Barack Obama, che si concluderà stasera, non prima di essersi rivolto ai cubani con un discorso che verrà diffuso dalla televisione e di aver presenziato ad una partita di baseball. E ieri intanto c'è stata la storica stretta di mano fra il presidente USA e quello cubano Raúl Castro, con le dichiarazioni di principio sulla volontà di eliminare il blocco economico, sulla questione dei diritti umani, terreno sul quale le divergenze restano praticamente invariate, sulla cooperazione economica. Qui ci sono segnali più concreti. Certo, sembrano passati i tempi della resistenza ad oltranza, dei discorsi fiume del leader Máximo Fidel Castro, sentito nella scheda di Renato Minoli, ma ci chiediamo quanto questo riavvicinamento fra due grandi nemici regionali può essere considerato irreversibile a questo punto. Cosa resta da fare in termini politici, economici, pensando anche alle infrastrutture, ma anche in termini di principi, per dare seguito a questo disgelo avviato già l'anno scorso dai due presidenti con l'intermediazione del Vaticano. Che influenza potrà avere questo dialogo sugli equilibri regionali e globali in America? Sono alcune delle tante domande che ci poniamo al terzo giorno della visita di Obama e che rivolgiamo ai nostri ospiti. Buongiorno dalla redazione di Modem e da Andrea Nezzi al microfono. Presento dunque i nostri ospiti che ci condurranno in questo viaggio a Cuba, che sono Alessandra Riccio, professoressa associata di lingue e letterature sudamericane all'Università L'Orientale di Napoli. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto il collega Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore e conoscitore, profondo conoscitore della regione. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Saluto anche il professor Mario Del Pero, docente di relazioni internazionali a Sciences Po a Parigi. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Professoressa Riccio, una prima considerazione sulla forma assunta il primo giorno di questo viaggio. Obama, come si sa, viaggia con la famiglia, Michelle, le figlie, la suocera, ma non è stato accolto all'aeroporto dal presidente Castro, bensì dal ministro degli esteri Bruno Rodriguez. Che lettura dà lei di questo segnale?
Ma se ne è molto discusso, ci sono state molte dichiarazioni anche ufficiali, non sempre, hanno detto i cubani, va il presidente a ricevere, evidentemente non hanno voluto dare un tono straordinariamente ufficiale a questa visita, che è piena di insidie a giudizio di molta opinione. E devo dire che comunque mi è parso un ricevimento molto semplice e caloroso, in cui Obama ci ha tenuto a dare una immagine di sé e della sua famiglia molto semplice e molto ben disposta. D'altra parte gli stessi nordamericani non hanno fatto nessuna protesta per questa cosa, a parte Donald Trump, naturalmente, che non si è lasciato sfuggire l'occasione
per fare campagna
Penso
elettorale.
Penso che fosse comunque concordato, ecco, non una sorpresa.
Se arriva l'Air Force One sicuramente non arriva per caso. Comunque il giorno precedente è arrivato il presidente venezuelano Maduro, accolto quello invece dal presidente Castro.
Non so saprei confermare se Castro lo ha accolto, però che sia andato o no all'aeroporto è stata una visita simbolica importantissima, perché il giorno prima Cuba dice: noi siamo solidali con questo paese latinoamericano che è stato ancora una volta confermato come un pericolo per la sicurezza della nazione dagli Stati Uniti, e lo stesso Obama ha firmato una settimana fa ancora una volta questo decreto.
Roberto Darin, si può comunque parlare, al di là di queste schermaglie diplomatiche, di queste differenze, si può parlare di un momento storico?
È assolutamente un momento storico, sancito ovviamente nel dicembre 2014, quando ci fu questo annuncio congiunto di Obama e Raul Castro. Io direi difficilmente reversibile questo avvicinamento, difficilmente reversibile perché nessuno ha più interesse a mantenere questo muro d'acqua che separa L'Havana da Miami. Non hanno interesse i cubani che vivono una crisi economica abbastanza pesante, soprattutto con la crisi energetica del Venezuela, che è il principale fornitore di petrolio di Cuba, e neppure gli americani hanno più interesse a perpetuare un embargo e una linea di ottusità e di chiusura assoluta che nessuno vuole più. A Miami, dove si sono arroccati nel 1959 gli esuli più intransigenti, quelli ormai sono i nonni, siamo già alla terza, alla quarta generazione, e nessuno dei giovani e anche meno giovani vuole più continuare ad avere rapporti, non rapporti, con gli Stati Uniti. Quindi è decisamente improbabile che si possa tornare indietro, questo dialogo proseguirà senza dubbio.
Mario Del Piero, sono anche gesta di un presidente a fine mandato, si può togliere qualche sassolino dalla scarpa, visto che i repubblicani, comunque abbiamo sentito di Donald Trump, non fanno mistero della loro critica verso questo viaggio.
Sì, ci sono le critiche dei candidati alla presidenza, le critiche di Trump, ma c'è, diciamo così, un consenso non ampissimo, ma che comincia ad avere una dimensione bipartisan a questa apertura a Cuba, ed è un consenso che deriva appunto dalla naturalità, diciamo così, di questo riavvicinamento. La storia spinge in questa direzione, e da entrambi i campi stanno venendo meno quelle condizioni, quelle situazioni che avevano impedito il riavvicinamento, che avevano mantenuto vivo, diciamo così, questa guerra fredda cubano-statunitense. In Florida la comunità degli esuli cubani, la comunità cubana-statunitense è meno influente da un lato, e si ricordava prima, è divisa al suo interno con una chiara linea di frattura generazionale, le generazioni più giovani sono assolutamente favorevoli a questa politica di disgelo. Cuba, e questo forse è il paradosso più grande, in una certa misura l'ha vinta questa guerra fredda con gli Stati Uniti, nel senso che ha resistito alle pressioni americane, ha mantenuto il suo sistema socialista, solo per trovarsi nel dopoguerra fredda in una condizione ancora più vincolante, con delle condizionalità ancora più stringenti, con la necessità di entrare, diciamo così, in questa rete di interdipendenze economiche e commerciali. E quindi, paradossalmente, vincendo la guerra fredda, Cuba ha bisogno oggi di Stati Uniti, ha bisogno di rilassare.
Insomma, si può dire che i cubani hanno voglia di America, e gli americani, in questo caso anche gli esuli della terza generazione, hanno voglia di tornare a Cuba, di avere ancora dei rapporti. E vediamo comunque a questo punto di ricordare brevemente la storia di questi ultimi anni. Ricordiamo che la prima visita di un presidente USA da 86 anni a questa parte, con Renato Minoli ripercorriamo alcuni capitoli di questa vicenda.
Sì, tutto iniziò con la rivoluzione cubana del 59. I Barbudos di Fidel Castro, scesi dalla Sierra, misero fine al regime dittatoriale corrotto di Fulgencio Batista, tenuto al potere da un regime autocratico di poche grandi famiglie che si erano arricchite sulle culture del tabacco e della canna da zucchero. Era la classica Repubblica delle Banane sudamericana, con le sue case da gioco e i suoi bordelli in gran parte controllati dalla mafia americana.
Lo sappiamo, ma ricordiamolo ancora una volta: che cosa portò alla rottura dei rapporti fra USA e Cuba?
a deteriorare rapidamente le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, che si ritrovavano proprio davanti casa. Il primo e unico stato comunista del continente americano, fu l'ondata di nazionalizzazioni che colpì soprattutto gli interessi americani, ma c'era anche la Nestlé svizzera e non solo, e alla dura repressione dell'opposizione al regime.
Eravamo in pieno periodo di guerra fredda, questo è ovvio, la competizione fra Stati Uniti e Unione Sovietica era al massimo livello.
Sì, e in quel contesto gli Stati Uniti e la CIA, con l'aiuto della mafia italo-americana e un gruppuscolo di esuli cubani addestrati e finanziati dai servizi segreti americani, cercarono di eliminare fisicamente il nemico troppo vicino e troppo ingombrante. Ci fu un piano maldestro di invasione di Cuba che fallì miseramente, ricordato come il noto disastro della Baia dei Porci. Poi ci fu la crisi dei missili sovietici dell'ottobre 62, quando Cuba permise a Mosca di installare sull'isola questi terrificanti missili. Una vicenda che portò il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale. Furono 13 giorni di tensione altissima per la nuova amministrazione del presidente Kennedy. Le relazioni tra i due paesi si gelarono praticamente dopo la decisione del governo di Cuba di espellere quasi tutti i diplomatici all'ambasciata e al consolato americano a L'Avana il 2 gennaio del 61.
Quindi c'è stato proprio un freddo gelido fra le due capitali. La Svizzera però ebbe un ruolo importante proprio per difendere, per mantenere un ponte, diciamo, diplomatico fra Washington e L'Avana.
Sì, la diplomazia svizzera fin dal XIX secolo ebbe centinaia di mandati affidati dalla comunità internazionale o da singoli paesi. Nel nostro caso specifico la Svizzera ha rappresentato dal 1961 gli interessi degli Stati Uniti a Cuba e 30 anni dopo, dal 91, anche gli interessi di Cuba negli Stati Uniti. Quindi in sostanza da 25 anni i due paesi si parlavano vicendevolmente, diciamo così, attraverso i servizi della diplomazia elvetica. E che il nostro paese agli occhi di Cuba abbia svolto un buon lavoro lo conferma un francobollo delle Poste cubane. E il 2 gennaio il governo di Cuba decise, appunto come abbiamo detto, di limitare il personale diplomatico americano all'ambasciata e al consolato a Cuba. Era di fatto questa una rottura dei rapporti diplomatici e consolari tra i due governi, cubano e statunitense, cosa che portò il governo americano ad interrompere le relazioni, e qui appunto subentrò la Svizzera due giorni dopo, il 4 gennaio, che quando all'ambasciatore svizzero a Washington, l'ambasciatore svizzero a Washington era August Lind, si chiese, l'amministrazione americana chiese alla Svizzera di riprendere gli interessi americani a Cuba, e Cuba accettò questa intermediazione elvetica, una richiesta formale che ovviamente gli Stati Uniti avevano sondato nelle settimane e nei mesi precedenti. La diplomazia elvetica si mise subito all'opera con un notevole impegno logistico e burocratico, con l'assunzione e la formazione di nuovo personale.
Poi c'è stata anche la questione del ponte aereo, dell'evacuazione di 10 migliaia e migliaia di esuli che sono partiti da Cuba.
Sì, nella realizzazione del ponte aereo fu coinvolta anche la Svizzera, che appunto permise a migliaia di rifugiati, di dissidenti cubani, di espatriare in Florida. E questo è stato annunciato in uno dei moltissimi e lunghi discorsi di Fidel Castro, quando dichiarò che chi voleva lasciare Cuba poteva farlo liberamente. Si trattò quindi di organizzare un ponte aereo tra Varadero e Miami, in cui la Svizzera appunto venne coinvolta direttamente. Il governo USA trasmetteva in sostanza una nota a Berna, che a sua volta trasmetteva all'ambasciata svizzera a L'Avana, e l'ambasciatore elvetico Emil Stadelhofer portava a volte direttamente le missive al ministro degli esteri cubani o addirittura Fidel Castro in persona, con il quale aveva ottimi rapporti e ottimi contatti. Fidel Castro, in segno di questa sorta di amicizia, donò appunto in segno di riconoscenza a Stadelhofer il suo berretto militare.
Quindi rapporti fra Berna, Washington e L'Avana, la storia di un mezzo secolo diplomatico. Grazie Renato Minoli. Professore Sariccio, torniamo nel 2016 a quanto sta succedendo in questi giorni, alla questione dei diritti umani. C'è stato ieri uno scambio abbastanza franco fra Raul Castro e il presidente Obama. Obama dice bisogna risolvere il problema dei diritti umani dei dissidenti. Raul Castro ha risposto non esiste questo problema a Cuba.
Sì. Questa è una lunga questione. questione, io direi che senza peccato scagli la prima pietra. Gli Stati Uniti sanno di avere anche su questo tema una posizione delicata, basterebbe ricordare la prigione illegale che tengono a Guantanamo, l'uso della tortura, insomma ognuno ha le sue, i suoi sassolini nella scarpa. Gli Stati Uniti non hanno fatto questa richiesta alla Cina o al Vietnam, per esempio, prima di riprendere gli affari. Io penso che i due discorsi di ieri siano stati molto confortanti, molto franchi, mi sembra anche sinceri. Castro non ha mancato di ricordare che Guantanamo è detenuta illegalmente ancora dagli Stati Uniti, Obama non ha mancato di ricordare che per loro la questione della democrazia e quindi dei diritti umani è importantissima e che trovano che Cuba non sia all'altezza di un paese democratico, ma ha anche detto, e forse questa è la prima volta, che saranno i cubani a risolvere, o dovranno essere i cubani a risolvere questa questione del loro governo, perché questo è stato, diciamo che dai primi anni 90 Cuba non aveva più alcuna delle imputazioni che gli Stati Uniti facevano, no? Di aiutare altre guerriglie, di intervenire in altri luoghi, ma il blocco è rimasto sempre, rimane ancora. Anch'io sono d'accordo che è stato fatto un passo irreversibile, ma sono anche convinta che ci vorrà moltissimo tempo. Obama ha insistito francamente molto sulla questione del progresso economico, del benessere dei due paesi, ha sempre parlato dei due paesi insieme, di come la riapertura di relazioni complete sia beneficioso per entrambi i paesi, come ha portato con sé tanti imprenditori che hanno voglia di riannodare gli affari, e io direi che finora il punto di accordo vero è proprio quello economico e commerciale. Ha anche detto che alcune misure, ha proprio nominato una delle più dure, cioè quello del divieto nei porti nordamericani alle navi che hanno toccato prima porti cubani. Mi pare che sia stata veramente ieri sera un momento di grande incontro. Cosa succederà poi negli Stati Uniti? Quanta forza avrà Obama in questi sei mesi? Lui si è impegnato personalmente, ha dichiarato di essere contrario al blocco.
Ci si concentra sulle cose in comune, sulle cose possibili e meno sulle divergenze. Roberto Darin, comunque si può dire che il governo cubano forse ha perso un'occasione, nel senso che ha fatto allontanare dalla strada dei gruppuscoli di dissidenti. Il nostro corrispondente Emiliano Boss era sul posto, ha testimoniato, non erano alcune decine, pensiamo alle Madri Bianche, poteva forse lasciarle protestare, cosa pensa?
Sì, assolutamente, io nel mio ultimo viaggio 2 settimane fa a Cuba ho avuto modo di constatare che in effetti alcune cose sulle Damas en Blanco, alcuni atteggiamenti del governo sono ancora inconcepibili e riprovevoli, io credo, e quindi questo concordo assolutamente. Credo che in vista di questo viaggio Raul abbia voluto presentare, come è ovvio che sia, come avrebbe fatto chiunque, la Cuba che funziona, quindi la sanità, le scuole che sono pilastri del sistema cubano e che vengono garantiti a tutti, anche se la crisi economica dalla fine dell'Unione Sovietica, la crisi economica che attraversa Cuba, ha purtroppo dovuto rivedere al ribasso queste due grandi istituzioni che avevano fatto conoscere Cuba al mondo per la sua rivoluzione. Né il sistema scolastico né il sistema sanitario sono vagamente assimilabili a quelli di 30 anni fa, c'è stato un downgrade, uno scivolamento verso il basso nella qualità dei servizi. Ritengo in modo molto sintetico, l'ho scritto sul Sole 24 Ore di oggi, che le grandi sfide di Cuba in questo momento siano sostanzialmente tre: il sistema della doppia moneta in circolazione, quindi da una parte il peso convertibile che è equiparato al dollaro, o all'euro, e dall'altra al peso cubano, che vale molto meno, 25 volte meno del peso convertibile. La gente guadagna in pesos cubani e accedono al peso convertibile, quindi al dollaro e all'euro, solo coloro che lavorano nel turismo. Questa è la, diciamo, la peggiore delle sconfitte per un governo che dalla sua costituzione si era eretto a paladino dell'uguaglianza. Ecco, questo è uno dei capitoli forti che Raul Castro dovrà affrontare. Il secondo è l'autosufficienza energetica, un punto importante perché il Venezuela in crisi non è più in grado di dare 100.000 barili di petrolio al giorno a Cuba. E il terzo problema è quello del partito unico, che ancora oggi naturalmente impera a Cuba e non può essere considerato un segno tangibile di riformismo.
Vedremo fra breve di discutere proprio anche le prospettive economiche legate anche a questo viaggio, alla possibilità di aprire dei nuovi orizzonti commerciali fra i due paesi. Mario Del Pero, vediamo ancora solo in breve quello che succede negli Stati Uniti. Appunto, a parole, formalmente a parte Trump, i repubblicani criticano questa visita, sono contrari a qualsiasi forma di blocco del blocco, scusate questo gioco di parole, però c'è chi spera di fare degli affari, insomma.
Ma sì, diciamo che per molti, sicuramente per quelli più lungimiranti, la contrapposizione a Cuba rappresenta una reliquia di un passato, non ha più alcuna ragione d'essere. Nella delegazione americana ci sono anche membri repubblicani. Dopodiché Obama ha spinto fino al limite, diciamo così, le possibilità di iniziativa presidenziale. La revoca completa delle sanzioni deve passare attraverso un voto del Congresso che annulli, diciamo così, il precedente voto, l'ultimo voto, quello del 1996, e quella, come dire, rimane un'incognita perché la maggioranza al Congresso oggi è repubblicana e, salvo cataclismi, il Partito Repubblicano continuerà a controllare almeno una delle due Camere dopo le elezioni di novembre. D'altro canto, dicevo, il processo è per certi aspetti irreversibile, o comunque si è tracciato un solco profondo, si va in quella direzione. Cuba non è più una questione calda, una questione politicamente calda. Negli Stati Uniti in 20 anni è cambiato davvero tutto, e laddove aveva pesato tantissimo Cuba, la questione della Florida nelle elezioni del 2000, nelle elezioni del 2016 non è e non sarà così, e quindi è immaginabile che piano piano il resto del paese segua, diciamo così, la linea tracciata da questa apertura di Obama. È difficile immaginare un percorso diverso, ancorché sappiamo che nella storia nulla è irreversibile, però è davvero difficile immaginare un percorso diverso.
Una questione di tempo, come dice il presidente Obama, si sta a vedere quanti anni ci vorranno, bisogna anche vedere come sarà composta la nuova presidenza negli Stati Uniti. Fra realismo, nostalgia del passato e speranze, i cubani vivono queste settimane in fondo in un'atmosfera surreale, senza che manchi una punta di fatalismo, stato d'animo che viene descritto anche dal brano musicale che vi proponiamo adesso, La Suerte, o se vogliamo La Sorte, del gruppo Charanga Habanera.
Ay, qué suerte tengo yo, te la voy a contar. A su novio ella dejó por mi culpa y ahora quiere chantajearme con mi novia. Ay, cuántas han venido con la misma historia. Que
yeah.
La Suerte con il gruppo Charanga Banera, esponente della nuova musica cubana e già vincitore di un Grammy Latino. Parliamo degli investitori, parliamo adesso un po' della delegazione anche economica che ha accompagnato il presidente Obama in questa visita. E al di là del blocco economico che resta in vigore, ci sono già delle aperture. Roberto Darin, compagnia aerea fra tutti, ma a chi interessa adesso a breve termine questo contatto rinnovato fra Stati Uniti e Cuba?
Interessa a tutti naturalmente, interessa agli Stati Uniti perché comunque è un mercato di 11 milioni di persone, che è un mercato vergine in cui comunque c'è molto spazio per gli imprenditori cubano-americani soprattutto, che sono quelli più presenti. E poi non dimentichiamo che interessa a Cuba perché ci sono interi settori da sviluppare, quello turistico ad esempio, dove ci sono ogni anno, c'è un flusso di turisti crescente che visita Cuba, soprattutto con la crisi e la guerra in Medio Oriente. Cuba è una meta sicurissima e quindi molti turisti che prima andavano a Sharm el Sheikh, a Marsalam, in Egitto, altrove, ora vanno a Cuba. Solo mi pare che ci siano quasi 2 milioni di italiani che ogni anno vanno a Cuba, più i canadesi, gli spagnoli, anche gli svizzeri, sono molti i tedeschi, quindi è un mercato che ha bisogno di migliorare le proprie infrastrutture. Questi investimenti sono necessari per tutti, non a caso questa compagnia, questa grossa società alberghiera, Starwood, è già sbarcata e sta ristrutturando, ha preso in mano alcuni tra i più prestigiosi hotel dell'Havana. C'è un litorale splendido da L'Avana verso est, lungo 30 chilometri, dove capitali cinesi e canadesi hanno già messo le mani per ristrutturare un intero litorale e farne un litorale di vacanza continuo, tipo spiaggia adriatica, nonostante appunto lì i posti siano infinitamente più belli. Quindi già ora Starwood, che è questo grande gruppo alberghiero, ha messo le mani su l'Hotel Inglaterra, l'Old Havana e la Quinta Avenida, che sono delle strutture meravigliose, coloniali, che sono presenti a L'Avana, ma soprattutto per la costruzione di molti alberghi. In più tutta la vicenda delle compagnie aeree, saranno previsti a regime 20 voli al giorno tra gli Stati Uniti e Cuba.
Da quando?
Ma credo quando si normalizzeranno definitivamente. Già ora ci sono dei voli diretti, però con delle limitazioni, dei vincoli. Però a regime vorrebbe dire un flusso di turisti, se si pensa che gli americani fino ad ora non possono viaggiare a Cuba. E secondo un recente sondaggio, dopo questo lungo bloccheo, embargo, molti americani avrebbero voglia di andarci. Basta solo che ci vada il 10% degli americani, sarebbero 30 milioni di turisti, una cifra altissima considerato che sono 11 milioni di abitanti. Quindi già questo dà un'idea del flusso turistico potenziale e naturalmente non sarà una cosa che si verifica dall'oggi al domani, però in prospettiva Cuba può recepire grossi investimenti turistici legati anche quindi alle strade, a tutto un po' in via infrastrutturale, rivisitazione, perché sono insufficienti per ricevere flussi di turisti notevoli.
Mario Del Pero, ci sono comunque già abbastanza presenti i cinesi, si raccontava appunto dei colleghi che hanno fatto il viaggio in compagnia di Obama, che i bus che vanno dall'aeroporto alla città sono già bus cinesi, la Cina è già presente da parecchio tempo, quindi l'America vuole evitare di farsi sorpassare anche su questo binario.
Sì, c'è il fatto molto semplice e banale che la prossimità geografica e anche lo storico legame tra i due paesi, nel bene e nel male, in positivo e in negativo, fa di Cuba, diciamo così, il partner naturale, il partner turistico naturale, ad esempio, degli Stati Uniti medesimi. È chiaro che se l'apertura si dovesse, come dire, concretizzare pienamente, se le sanzioni fossero infine rimosse, è chiaro che i capitali, gli investimenti statunitensi diventerebbero predominanti nell'isola, e su questo credo Obama scommetta anche in funzione, diciamo così, di un una graduale trasformazione di Cuba medesima. Obama è stato molto attento a mettere da parte la vecchia parola d'ordine del cambiamento di regime, a riconoscere finalmente, formalmente e pubblicamente la piena sovranità cubana, la piena sovranità di un paese che fino alla rivoluzione del 59 sovrano non fu, perché di fatto fu una quasi colonia, un protettorato degli Stati Uniti. Però è chiaro che l'auspicio è che a questo riconoscimento pubblico, si affianchi un processo graduale di trasformazione sociale, economica e in ultimo politica del paese.
Alessandra Riccio, vediamo le condizioni della popolazione cubana. Come sentito da Darin in precedenza, la crisi economica si fa sentire parecchio, la crisi quindi del Venezuela in questo caso particolare ha peggiorato le condizioni di vita del cubano medio.
Ma non so, per tutta la mia lunga trentennale esperienza su Cuba hanno vissuto sempre molto duramente, c'è sempre stata qualche questione che ha impedito, bloccato una espansione economica migliore, qualche momento peggio, qualche altro meglio. Oggi naturalmente sono cambiate molte cose, diciamo da 10 anni a questa parte, però devo aggiungere un qualcosa che non è stato ancora detto. Negli ultimi anni, parecchi anni, 15, diciamo negli ultimissimi anni in maniera ancora più evidente, gli Stati Uniti con la loro politica di blocco sono rimasti molto isolati, sono stati isolati alle Nazioni Unite, dove oramai ci sono stati voti unanimi contro il blocco mantenuto verso Cuba, ci sono state nell'Organizzazione degli Stati Americani, dove tutti i paesi della OEA hanno chiesto a Obama in persona che Cuba venisse riammessa, che fosse tolto l'embargo, lo ha detto il Vaticano. Insomma, questa politica dell'embargo statunitense è sempre stata molto molto impopolare negli ultimi tempi soprattutto, e devo dire che gran parte di quelle penurie, di quelle condizioni di dignitosa povertà in cui versa la popolazione cubana, una parte notevole è dovuta proprio a questo dura freddezza che dura da tanti decenni nei riguardi di un'isola che, se guardiamo un momento geograficamente, è un'isola molto piccola rispetto ai grandi vicini del nord, ed è un'isola che oramai perlomeno da 20 anni esporta solamente medici, maestri e personale sanitario. Obama ha ricordato ancora la cooperazione con i medici cubani per sconfiggere l'Ebola in Africa. Sono piccole avventure, piccole grandi avventure di quella piccola grande isola che in qualche modo hanno convinto l'opinione internazionale e adesso anche gli Stati Uniti che non è il caso di considerarla nemico pubblico.
E comunque la popolazione cubana guarda con un misto di stupore, anche di speranza, a questo viaggio, sperando appunto anche di trovare qualche futuro migliore dal punto di vista economico. Vi proporrei a questo punto la testimonianza raccolta dal nostro corrispondente Emiliano Boss, della signora Maria, che vive nel quartiere Vedado della Havana, una zona abbastanza vicina al centro dove ci sono molte case particolari, cioè le stanze in affitto per turisti che da qualche anno stanno permettendo a queste famiglie di incrementare un po' il loro reddito. Un piano voluto per snellire i dipendenti pubblici. La signora, 70 anni, una borsa di plastica in mano, è appena uscita da un panificio dove si vende pane sussidiato. In mano tiene la sua libretta, così si chiama. Sentiamo la conversazione di Emiliano con la signora Maria, che inizia dalla domanda: perché porta con sé ancora questa libretta?
Perché c'è un razionamento, sa, a causa del problema dell'embargo, per questo. Non so da quanto tempo tengo questa libretta, non lo ricordo, ma da tanti anni. Direi da sempre, perché ho 72 anni e me la ricordo fin da piccola. Con questo libretto si può comprare il pane a 5 centesimi della nostra moneta nazionale. Se ne può comprare uno solo, ma a volte nemmeno quello. Se lei va a quest'ora non ne trova più, perché la panetteria sta per chiudere.
Già siamo quasi in ora di cerrare la panetteria. E, bueno,
Immagino che questo contributo sia importante soprattutto per una pensionata come lei, ma ci dica quanto è la pensione media qui?
Ci sono persone che guadagnano 200-300 pesos cubano, dipende da quanto si è lavorato. 8 pesos convertibili, 8 al mese.
Insomma circa 10 dollari al mese, ma lei spera che questa situazione possa cambiare?
Sì, io spero che cambi, perché altrimenti cosa possiamo fare? L'ultima cosa che si perde è la speranza. Questo cambiamento è positivo perché c'è un avvicinamento con gli Stati Uniti, perché magari avremo un nuovo tipo di economia, non lo so, vedremo.
Vamos a ver qué puede pasar con esto.
E se potesse parlargli a Obama, cosa direbbe?
Pero sí, tengo la oportunidad porque por aquí a lo mejor va y pasa, lo veo.
Gli farei i complimenti per aver osato, per aver avuto il coraggio di venire a Cuba, malgrado un partito come quello che c'è e che impedisce di fare un sacco di cose.
Che le impide hacer muchas cosas.
Questa è la testimonianza della signora Maria. Roberto Darin, come commenta questa dichiarazione, che potrebbe essere quella anche di molti altri cittadini cubani? Sopportazione, realismo, speranza di un futuro migliore, di un po' più di pesos o comunque di dollari in tasca?
Sono tutte richieste legittime, ovviamente. L'unica specifica che forse può essere fatta a questo proposito è che su cui appunto spesso si cade in errore con delle analisi un po' superficiali, è paragonare questi 8, 10, 20 dollari al mese, perché ora c'è una differenziazione anche a seconda delle classi sociali. Se tu sei un medico, hai uno stipendio, ad esempio prima era di 12, 15, adesso si aggira invece ai 50, 60 dollari, quindi c'è una differenziazione a seconda del mestiere che fai. Però appunto confrontare questi redditi ovviamente molto bassi con altri paesi centroamericani, che sono quelli di riferimento per poter fare dei confronti omogenei. Certo, non si può confrontare Cuba con la Germania o con l'Italia, sono paesi diversi per cultura, tradizioni, sviluppo economico, quindi bisogna fare un raffronto all'interno di uno stesso sistema geografico quantomeno. Ebbene, i 15, 20, 50 dollari al mese che percepisce di stipendio o pensione un cubano vanno in realtà aumentati in ragione del sistema sanitario gratuito, del sistema scolastico gratuito che possiedono. Cioè c'è un welfare state, uno stato del benessere assistenziale, che comunque va computato nel reddito. Quindi se noi confrontiamo invece lo stipendio medio o la pensione di un salvadoregno, di uno dell'Honduras, di uno del Guatemala, è sicuramente più alto, sarà pure 150 o 200 dollari al mese, in cui però non sono inclusi la sanità, la scuola, la previdenza. Ecco perché comunque i raffronti vanno fatti tenuto in considerazione e tenuto conto dei servizi che lo Stato cubano offre. Come dicevo prima, sono servizi che non hanno più la qualità che avevano 30 anni fa, però sono comunque ancora servizi di buona qualità confrontati a quelli che nulli che riceve ad esempio un centroamericano.
Il popolo cubano è abituato a sopportare, insomma, molti hanno dichiarato la fine del governo, sono 50-60 anni, tanto resiste ancora, anche se Fidel Castro fra un mese compie 90 anni, Raul Castro ne compierà 85.
Esatto.
In conclusione darei ancora brevemente la parola a Mario Del Piero per solo dire due accenni al discorso che il presidente Obama terrà oggi in televisione al popolo cubano. Cosa pensa che dirà il popolo cubano Obama?
Obama stenderà la mano e farà una cosa che ha già fatto con successo in altri anni, cioè stenderà, diciamo così, la sua biografia, la biografia ideale, diciamo così, di un politico statunitense che mette termine a un'epoca di relazioni ostili nei confronti di Cuba e che apre a Cuba. Non è un caso che lo faccia un presidente afroamericano o nero, la questione razziale ha pesato tantissimo nei rapporti tra i due paesi dopo la guerra del 1898 e la successiva indipendenza di Cuba. Non è un caso che Obama possa parlare questo linguaggio. Per certi aspetti solo lui poteva farlo, solo lui può presentarsi in questo modo a Cuba, e questo spiega anche tanto della straordinaria accoglienza del popolo cubano.
cubano, dell'innamoramento, diciamo così, verso questa figura, questo presidente degli Stati Uniti.
Che è arrivato in modo semplice, completato dalla moglie, dalle figlie, dalla suocera. Noi siamo in chiusura, ma continueremo a seguire con attenzione questi avvenimenti, anche nei prossimi appuntamenti informativi. Riferiremo di quanto accadrà oggi a L'Avana. Io ringrazio Mario Del Pero, Roberto Daring, la professoressa Alessandra Riccio. Ringrazio anche voi per l'attenzione. Modem ritorna domani, da Renato Minoli in regia, Andrea Netzer al microfono. Buona giornata a tutti.